fra i termini che ho appena utilizzato vi è quello di vulnerabilità, e il mio pensiero è andato subito al testo curato dal professor Cornacchia e dal professor Tramma dell'Università di Milano. Il titolo è Vulnerabilità in età adulta, se non ricordo male, me ne scuso. Il testo adottato dal professor Cornacchia nel suo corso di educazione degli adulti. Io ve lo cito perché dentro ci sono dei contributi preziosi di vario genere, di vari autori, fra cui anche la professoressa Madriz. L'ultimo dei contributi all'interno di questo volume è della professoressa Canizza, Silvia Canizza, e concerne il tema della malattia, l'esperienza della malattia, di quando l'adulto si scopre vulnerabile e bisognoso di aiuto. Quindi vedete che se teniamo la nostra mente è una rete. Un mio, come posso dire, piccolo slogan è che per lavorare in rete, parleremo un po' della rete, non molto naturalmente, non ci è possibile, ma per lavorare in rete sul territorio, la rete con le altre figure professionali, occorre pensare in rete. Cioè occorre avere una mente che è capace di fare collegamenti, io sono capace di fare alcuni collegamenti, vi sto citando dei libri. Voi sarete sicuramente capaci di fare cose molto più interessanti, molto più utili, perché avete già, insomma, immagino, una mensa di questo tipo. Torniamo al termine pedagogico della difficoltà. È un termine pedagogico, quindi assume una dignità scientifica. È un termine, io ritengo, che dovete imparare a utilizzare, perché questo caratterizza, anche sul piano del linguaggio, la professionalità, l'azione dell'educatore. Il testo da cui viene mutuato il termine è Ragazzi difficili, di Piero Bertolini. Ho già osservato che, seppur involontariamente, questo titolo rischia di cadere nello stereotipo, no, di definire, di generalizzare i ragazzi. Se lo definisco difficile, è lui difficile, no? Sono i comportamenti che ha messo in atto che sono difficili, sono la sua storia, gli ostacoli, i problemi che ha incontrato che rendono difficile questa la sua esistenza. Ma lui, in quanto persona, ha quella capacità di pensare, di elaborare, di cui abbiamo parlato poco fa. Per cui, inserire nella categoria della difficoltà tutti i ragazzi che incontrano problemi seri nel loro itinerario evolutivo, questo consente già nel linguaggio di trasmettere loro la fiducia nella possibilità di cambiare, cioè di superare quelle difficoltà, di essere diversi, di porli di fronte a una nuova prospettiva attraverso cui potersi ovviamente guardare. Consente, in altre parole ancora, di guardare i ragazzi non come degli extraterrestri, ma degli individui che hanno incontrato nel loro cammino condizioni di vita che hanno fatto nascere in loro vissuti di malessere, comportamenti asociali o antisociali. Ma tutto questo può essere superato. Può essere superato perché al pari delle altre persone, l'aver vissuto situazioni problematiche di solitudine, di sregolatezza, questo non significa bloccare la propria vita, bloccare la possibilità di progettare e riprogettare un proprio percorso sul piano esistenziale. Quindi la difficoltà è una categoria costitutiva della pedagogia, ma è anche costitutivo dei percorsi esistenziali di chiunque. Quando parliamo di difficoltà, è la difficoltà a intenzionare la realtà, è la difficoltà, meglio ancora, a diventare soggetti, nel senso detto prima. Ed è una difficoltà che non può essere superata da soli. È una difficoltà che ha superato la soglia della normalità dei problemi che tutti noi incontriamo nella nostra vita. Vuol dire che questa soglia che viene superata fa sì che sia necessario un intervento esterno, un intervento specialistico, nel nostro caso l'intervento dell'educatore che si affianca e accompagna questi ragazzi. Sul termine accompagnamento io non ho fatto una specificazione, apro una parentesi, ma rilevante, chiudo subito. Ciò che caratterizza, ciò che rende peculiare il lavoro dell'educatore rispetto anche ad altre figure professionali, è questa dimensione dell'accompagnamento che si traduce spesso nella quotidianità. L'educatore, l'educatrice è colui che lavora con le persone nella quotidianità, mentre magari lo psicologo, piuttosto che lo psichiatra quando ce n'è bisogno, interviene attraverso un colloquio, quindi attraverso un incontro che non è nella quotidianità. E questo vuol dire attrezzarci in quella capacità di essere a fianco delle persone, di attendere, di pazientare i tempi lunghi, la categoria del tempo. Ecco, tutto questo fa parte del bagaglio professionale dell'educatore. Quindi i ragazzi in difficoltà, definirli tali, consente di considerarli delle persone con problemi che vanno indagati a partire dalle motivazioni che li hanno determinati, utilizzando anche quello sguardo che sapete, lo sguardo entropatico, che è il mettersi dal loro punto di vista. Io riesco a comprendere il perché hanno messo in atto determinati comportamenti, le motivazioni, ci siamo, se mi metto dal loro punto di vista. Provo a capire come hanno ragionato attraverso le loro parole, naturalmente, e sospendo il giudizio. Il che non significa giustificare questi comportamenti, lo ridico ancora una volta, ma significa comprendere il suo punto di vista. La categoria della difficoltà viene, come posso dire, specificata meglio attraverso due dimensioni che non hanno, come posso dire, che non hanno funzionato nel loro percorso evolutivo, che hanno causato questo alterato funzionamento della soggettività, della coscienza intenzionale. Si chiamano assenza di intenzionalità e distorsione della intenzionalità. Cosa vogliono dire? Anche qui, se prestate attenzione ai termini, ne comprendete già, ne intuite già il significato. Cosa vuol dire assenza di intenzionalità? Vuol dire incapacità di intenzionare, di attribuire senso e significato alla realtà. Questo, naturalmente forzando i termini sul piano interpretativo, significa parlare di adolescenti la cui visione del mondo è dominata dal senso della nullità del sé, la sensazione di non valere, di non essere importanti, di non essere capaci, di non riuscire a intervenire in maniera significativa nella propria realtà di vita, i sentirsi cioè determinati dalle situazioni esterne. I comportamenti generati da un simile schema di lettura, l'assenza di intenzionalità di lettura della realtà, si traduce in comportamenti all'insegna della ricerca esclusiva della soddisfazione immediata. Perché questo? Perché se nulla è significativo, al di là di ciò che accade nel qui e ora, l'unico senso che io riesco a dare alla cosa è quello di fruire immediatamente di una soddisfazione, qualsiasi essa sia. Un secondo comportamento possibile è la fuga da sé, quella sfiducia in se stesso, che può essere anche la non accettazione o l'accettazione solo parziale di sé, dei propri limiti, delle proprie possibilità. È molto pericolosa questo anche a livello scolastico. Un terzo tipo di atteggiamento